SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Quali sono i ricordi più importanti della tua vita e quali sono le cose per te più importanti?
Le cose più importanti della vita, principalmente di avere la capacità di stare in vita, quindi di essere in buona salute. E non solo, ma di rispettare magari i pensieri epicuriani, quelli di considerare che ci sta un ritmo e delle entità, se vogliamo, che ci permettono di avvicinarci a quelle che sono delle leggi di natura. E attraverso questo avere la fede in qualsiasi entità che può essere considerata tale, attraverso questo si avvicina a un certo equilibrio. Queste per me sono delle cose importanti. Non dico che ci si arriva facilmente, però è l'itinerario.
I ricordi e le cose.
Ah, le cose più importanti, sì, sono le cose più importanti che penso sono le nascite. Le nascite, la responsabilità che si ha attraverso ciò che nasce. E quelle per me sono delle cose importanti, perché non parlo della mia esperienza soltanto, però per me è importante, però suppongo che lo è per tutti. Perché ciò che nasce significa che deve avere una continuità, deve avere quella forza e il supporto per raggiungere quella che la persona già ha vissuto, e quindi si suppone che abbia capito qualcosa.
Tu sei un giovane del dopoguerra, come vedi il mondo oggi?
Ancora in guerra. Soltanto che la differenza è che i giovani, chiamiamoli adesso, che sono del dopoguerra, erano quelli che non sapevano che c'era una guerra. I giovani di adesso sanno che c'è una guerra, comunque ci sono delle guerre, non una guerra. E le cose che mi permettono di capire adesso sono che il contributo che puoi dare è semplicemente di capire, questo è il contributo che puoi avere, di capire quanto più è possibile la natura delle cose che portano a certi malesseri umani.
Ma oggi c'è molto malessere, soprattutto fra i giovani.
I giovani debbono affrontare, secondo me, quello che si chiama la conversione di un sistema nucleare a quello patriarcale, oppure da patriarcale al nucleare. Quindi noi stiamo facendo un passaggio enormemente importante, storico, epico, se possiamo parlare di fenomeno particolare, perché non da molto che c'è stata questa trasformazione, transizione, se vogliamo, da quello che era un sistema patriarcale, quindi una famiglia. La famiglia era, diciamo che proteggeva, era un luogo, un'entità che permetteva ai giovani di avere la propria entità attraverso un altro organo grande quanto una famiglia. Oggi i giovani vivono questo passaggio, che è un passaggio nucleare, quindi non c'è più la realtà che rappresentava una volta la famiglia unita. Non è perché non è più unita la famiglia, lo è tuttora, però è frammentata, c'è stata una frammentazione della famiglia, quindi la famiglia c'è, però uno vive a Bologna e un altro vive a Milano, quindi perché ci sono questi spostamenti dovuti alla nuova tecnologia, ma più che della nuova tecnologia ci sono dei fattori di carattere, di tendenza a scoprire quali possono essere a vari altri livelli, altri meccanismi di equilibrio. Quindi l'equilibrio che era dato da millenni, cioè quello patriarcale, è passato attraverso un altro equilibrio che sta ancora in corso, sta facendo delle valutazioni, delle sperimentazioni, quello nucleare, cioè di una coppia che ha massimo, oggi come oggi, nelle società industrializzate, quelle occidentali, non conosco le altre società, però in queste occidentali il nucleo familiare è massimo 2-3, già è abbastanza, quindi il nucleo familiare è di padre, madre, figlio. Poi ci sta la possibilità di aggiungere altri fattori come parenti, eventi, sono sempre entità esterne e non interne che si associano attraverso eventi che possono essere sia di carattere economico che di fattori sociali, però fondamentalmente la modalità nucleare penso che sia legata al nucleo di poche persone.
Sì, però è un mondo non proprio, diciamo così, vivibile.
Lo è perché c'è una trasformazione.
Sì, lo è una trasformazione, però è diciamo così, una trasformazione in confusione.
Guardando indietro nel tempo, sembra che c'è più una costante che una variante. Cioè, questa costante è purtroppo gli eventi che attraverso i tempi ci hanno permesso di capire la natura del, diciamo, questo dissesto attraverso guerre, attraverso conflitti, attraverso di mentalità, ideologie, sta portando avanti a una riflessione. I giovani di adesso stanno riflettendo e debbono avere il tempo, o avranno il tempo, sperando che il pianeta rimanga ancora in condizione di essere vissuto come si deve.
Beh, se continuiamo così,
ripeto, vedendo nell'aspetto più positivo, oppure più non dico realistico, realisticamente parlando, accettando le conclusioni di scienziati e di personalità di alto livello conoscitivo attraverso la valutazione del fenomeno del global warming, chiamiamolo così, dobbiamo accettare che ci sta qualcosa in corso. Questo fenomeno viene gradualmente a conoscenza attraverso uno stato di metabolizzazione, viene metabolizzato dai giovani. I giovani non hanno la capacità immediatamente di dare una spiegazione, lo stanno capendo e loro secondo me dovrebbero essere non influenzati da ciò che potrebbero sviarli da quello che è il loro diciamo itinerario di concepire ciò che è la loro esperienza attuale. Parlo di giovani intendo 20 anni, 30 anni.
Adesso parliamo delle persone non più giovani, ecco, diciamo, tu come vivi questo millennio? Come ti sei adattato dal 900 al 2000?
Ecco, mi sono adattato con questa conoscenza, con questa chiara evidenza del passaggio tra una modalità e un'altra. Quindi ho avuto modo di confrontarmi. Oggi come oggi mi adatto e sono consapevole di ciò che è una realtà che era impossibile non vederla. Cioè, quello che voglio dire, mi sono convinto che c'è stato un passaggio, come in tante altre epoche. Però
ma come ti sei adattato a questo passaggio? È stato difficile?
L'adattamento è in corso.
Sì, ma cioè, voglio dire, siamo in un'era tecnologica,
sì,
che è cambiata piano piano, diciamo così, ed ora ed è in esplosione. Tu, cresciuto negli anni 50, come vivi questa tecnologia, questo mondo tecnologico?
Lo vivo facendo una osservazione più che altro logica, se vogliamo, e uso un termine latino per esprimere in breve ciò che sto vivendo e che considero importante da tenere conto. Est modus in rebus significa tutto ciò che va oltre il limite è in uno stato di non equilibrio. Quindi quello che sto vivendo è che vedo qualcosa che va oltre il limite. Quindi se noi abbiamo bisogno di nutrire il nostro corpo e ci basta un solo piatto al giorno, magari una cenetta va bene, però se dobbiamo mangiare tre volte al giorno e avere tre macchine e avere magari qualcosa che è di più di quello che noi abbiamo bisogno, questo porta a una dissesa, qualcosa che non ci permette di stare in buon equilibrio. Questo riguarda tutto il mondo, quindi per cui se vedo che c'è qualcosa che posso immaginare come, non soluzione, però come tendenza verso un possibile equilibrio, è quello di bilanciare ciò che noi usiamo, quello che noi abbiamo bisogno. Quindi il necessario è importante. Il super, secondo me, può
Tu dici
danneggiare.
Noi, però chi ci controlla sono, diciamo così, i politici, e in tutto il mondo c'è un cambiamento in corso. Come lo vedi?
Questo cambiamento in corso è dovuto a fattori precedenti e non a quelli attuali. Noi viviamo sempre l'effetto e non le cause, per cui attualmente io vedo che noi siamo di fronte a delle trasformazioni. Quindi politicamente parlando penso che l'uomo è chiamato a confrontarsi non soltanto con ciò che sono le posizioni di alto livello decisionale, però l'uomo è chiamato a riflettere su ciò che è possibile per il bene comune. Questa è la cosa che più vedo, che è necessario, che le cose debbano essere guardate più in una prospettiva globale, a vantaggio di possenza di tutti e non soltanto di pochi.
Diciamo che tu vedi il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto.
Dal punto di vista umano, e quindi non animale, cioè noi siamo chiaramente una parte di questa natura, quindi credo che se in una stanza ci sono 10 persone e le finestre sono chiuse, queste 10 persone debbono decidere o di suicidarsi o di fare in modo che le finestre si aprano piano piano in una maniera confortevole.
E quindi?
Quindi voglio dire, io credo più che l'essere umano non va nella direzione di suicidarsi, in questo non ci credo, perché la natura umana è quella di essere su questa terra e di capirla e di accettare gli equilibri e di fare in modo che se ci sono anzi delle entità, questa è una cosa importante, di avere la capacità di credere in queste entità e di avere la forza di accettare che noi abbiamo questo ruolo di vivere su questa terra e quindi di evitare quello che non è la vita, quindi evitare ciò che può danneggiare la vita. Quindi adesso come adesso noi siamo di fronte non a scelta ma alla sfida, cioè l'essere umano è sfidato. Quindi noi dobbiamo accettare la sfida o rifiutarla. Ovviamente è particolare quest'epoca, diversa rispetto alle altre, semplicemente perché ci sono delle nuove tecnologie che possono letteralmente portare a delle catastrofi impensabili 100 anni fa.
Quindi cosa ti auguri?
E mi auguro che ci sia un controllo e una capacità di riflettere, di essere consapevoli e ragionevoli, perché l'uomo è nato ragionevole. Se non lo siamo, non siamo più ragioni, bensì altra natura, per cui se vogliamo continuare nella nostra natura dobbiamo considerare che noi siamo ragionevoli, bisogna ragionare.
La musica aiuta?
La musica è quell'entità intangibile che riesce soltanto a trasmettere ciò che hanno trasmesso i padri di quelli che, cioè, parlando di padri come può essere i grandi compositori o i grandi artisti, loro sapevano che l'armonia è l'elemento fondamentale per creare. Se non c'è armonia, purtroppo la creazione ha dei difetti, quindi ha delle pecche che portano non alla visualizzazione di ciò che è una composizione pensata, bensì a un qualcosa che è un po' ombrata.
Quindi vivere la vita pensando alla musica.
Non soltanto, perché la musica aiuta, certo, cioè, la musica è un'entità o comunque è una parte della nostra realtà, quindi musica non significa soltanto suonare uno strumento, musica significa semplicemente essere immerso in delle onde, come può essere questo di un cellulare, come si chiama, di mobile phone, o come può essere qualsiasi onda che ci attraversa, però queste onde controllate dal musicista, infatti la musica non è altro che un music is control the movement of the sound in the time. Quindi se noi controlliamo la musica significa che siamo dei musicisti, se non siamo dei musicisti diventeremo musicisti nel senso indiretto, per cui la musica aiuta, certo che aiuta, e c'è un fenomeno che non parte sicuramente da questo tempo qua, ma parte bensì da 3000 anni fa se non di più. Quindi parlando di musica non si parla di una moda oppure si parla di un fenomeno dovuto a un effetto epocale, quindi esplose. No, la musica è un evento semplicemente naturale, come può essere il suono dato dal movimento delle vibrazioni del vento che va su una canna di bambù e si sente un suono, come può essere un uccello o altro. Chiaramente parlando di musica più concettuale, più costruita, chiaramente noi viviamo nel contesto più compositivo, quindi noi...
Ma quello che voglio dire, dico, per superare le avversità della vita, pensare alla musica, essere immersi dalla musica aiuta a superare.
Aiuta, certo, però non è solo questo, cioè l'aiuto è una componente, come per dire, fa bene vedere un quadro di Picasso, magari un quadro di Leonardo.
Oppure quando uno è nervoso per rilassarsi, mette la musica, qualsiasi tipo di musica.
Sì, certo, infatti non abbiamo parlato di questo, perché ho fatto per un periodo di tempo musicoterapia, anche in questo periodo di tempo lo sto facendo. Sì, parlando di musicoterapia, la musica aiuta ed è una dimensione, direi, di alto livello indicativo per migliorare le condizioni emozionali. Non è sufficiente considerare soltanto l'ascolto, perché ciò che si è, cioè il frainteso che può nascere dalla valutazione di ciò che è la musicoterapia, può essere magari che devi mettere la cuffia e sentire la musica. Non è questo. La musica è semplicemente un mezzo, quindi un medium che permette di avvicinare qualsiasi entità, che sia anche animale, ovviamente, anche addirittura si parla di fenomeni di musicoterapia per agricoltura. Quindi ci sono aspetti molto complessi, però nel senso sociale, nel senso di terapia, la musicoterapia è un mezzo attraverso il quale colui che esercita questo mestiere, questa professione, gli permette di comunicare. Quindi è una comunicazione, è non soltanto un aspetto fisico, vibratorio, che ti aiuta e risolvi i problemi. Assolutamente. Cioè, la musica aiuta e senz'altro è un mezzo, un medium e non una diretta soluzione.
Come vogliamo concludere questa nostra intervista? Con una bella canzone napoletana?
Ti ringrazio tantissimo, certo.
E tu non ti desti e nemmeno mi stupi volenti a cantare. Metti anche tu la veste bianca e sii di luce alla tua canta. Ove tu sei nasce
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.